Prossima domanda, ultima per oggi, da parte di Giuseppe. Caro fratello Giuseppe, buongiorno a te e a tutti voi.
Buongiorno.
Che il Signore vi benedica.
Anche a te, Giuseppe.
Ho una domanda importantissima.
Uè, Giuseppe a Giuseppe qui. Domanda di Giuseppe per Giuseppe.
Tu dici che l'Hades è un luogo dove apparentemente tutti gli spiriti dei non salvati vanno in attesa di essere giudicati, sicuramente dopo il millennio, immagino. Come riferimento, ti basi sulla scrittura 1 Pietro 3, 13, dove dice Gesù andò a predicare il Vangelo. E poi anche 1 Pietro 4, 6 dice il Vangelo è stato predicato anche ai morti. Ora, come mai in molte scritture la morte viene descritta come un sonno profondo, dove non c'è conoscenza, coscienza, lavoro, disegno o nemmeno sapienza? Guarda Ecclesiaste 9, verso 5 e 6 e anche 10, Salomone 146, verso 4, che dice: quando un essere umano muore, periscono i suoi pensieri. E poi in Giovanni 11, 11 a 14 Gesù stesso paragonò la morte di Lazzaro al riposo del sonno. Atti 7, 60 dice che Stefano si addormentò nella morte. Paolo in 1 Corinzi scrisse di alcuni che ai suoi giorni si erano addormentati nella morte. Daniele in Daniele 12, 2 dice: molti di quelli che erano nella polvere si risveglieranno. 12, 13 dice: tu va pure alla tua fine e riposa, ti alzerai alla fine dei giorni. Capisci, fratello Giuseppe, l'Hades, come lo descrivi tu, sembra mettere in cattiva luce Dio. È invece descritto come se alla morte si cessa di esistere e che ci si risveglia solo per essere giudicati, chi ha la vita eterna, chi ha la morte eterna. Questo sembra migliore, sembra meglio descrivere un Dio buono. Non lo so, guarda, mi piacerebbe capire meglio. Se puoi aiutarmi tu un po', ti ringrazio. Un saluto a tutti voi, grazie.
Ma, dolce fratello, io dice, come descrivo l'Hades, io metto in cattiva luce Dio. Ma guarda, anzi io cerco di... Ti assicuro che io sono forse quello che Dio lo sto mettendo nella migliore luce. Ti do un esempio. Apocalisse, qual è? 13, 14, 9, dal 9 in su.
Apocalisse 14,
Sì.
da 9 in su. Un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce: se uno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, berrà anche egli il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello.
Ok, per sempre, no? Per l'eternità.
Sì.
Non hanno, dove è che dice? Non hanno pace che al 12 di 12.
11. E il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli, e non avranno requie né giorno né notte coloro che adorano la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome.
Dunque, qui queste scritture sembrerebbero mettere Dio in cattiva luce, che lui tormenta la gente, i suoi nemici, notte e giorno per l'eternità. L'eternità non ha mai fine, quindi sembra che Dio gode della sofferenza dei nemici per l'eternità. Dopo che ha detto di amare i nemici, benedire chi ci maledice, quindi qui appunto subentrano i satanisti e dicono: il vostro Dio non è un Dio di amore, è un Dio che si diverte a vedere soffrire i suoi nemici. E infatti queste sono cose che mi ha sempre dato fastidio. Quindi diciamo, il cristianesimo diciamo, tradizionale, più o meno 99,99,99, quasi tutto, predica questo, che Dio manda la gente all'inferno a soffrire per sempre. Invece io ho dimostrato, e c'ho anche un video su internet, su YouTube, che dice, come si chiama sull'inferno?
E ci sono diversi, ma uno di quelli dice: permetterà Dio che le anime dannate soffrano per eternità?
Ok, io ho dimostrato che no. Ho dimostrato con scritture, se ti vuoi guardare quel video, ho dimostrato con scritture che all'inferno non vive nessuna anima, nessuno vive all'inferno, nessuno soffre all'inferno. Va bene? E non è questa un'opinione mia, ti ho dato scritture. Quello che soffre quello che soffre, quello che viene tormentato per sempre è la carcassa morta. Isaia 66, 24, è la carcassa morta, non è l'anima. Quindi semmai io dovrei dire che io metto Dio in buona luce.
Ma in ogni caso non è che possiamo basare la nostra fede sulle cose che mettono Dio in buona luce, che sembrano un po' meglio di altre. Dobbiamo andare alle scritture e basare la fede su quello che è scritto. Bello o brutto è scritto e lo accettiamo così come è.
È logico, perché se un padre sculaccia il figlio, questo è in cattiva luce, però la sculacciata per me è buona luce. Dipende cosa intendiamo qui. Quando Dio caccerà il diavolo all'inferno a morire e muore, quello per me è buona luce. Cioè, perché? E perché sì, è cattiva luce per il diavolo, ma lui se l'è voluto lui. Però è buona luce per quelli che il diavolo avrebbe mandato all'inferno, avrebbe distrutto, avrebbe compresi noi. D'accordo. Allora,
molti dicono
poi un'altra cosa che aggiunge, Salomone 146,4 dice che un essere umano muore per i suoi pensieri. Io su Salomone 146,4 non l'ho mai sentito. Sarà un libro apocrifo. A me libri apocrifi non mi interessano, non ci credo. Penso che non vale la pena neanche di leggere. Io non li leggo mai, non li ho mai letti, non mi interessano. Non mi voglio confondere la mente con libri apocrifi, e infatti io sconsiglio a tutti i fratelli di leggere libri apocrifi, di leggere l'Apocalisse di Elia, l'Apocalisse di Noè e di Pinco Pallino. Per cortesia, leggete la Bibbia, va bene, leggete libri sani, leggete, potete leggere insegnamenti di insegnanti cristiani, eccetera. Non ho problemi con quelli, però ho problemi con i libri apocrifi. Va bene, perché sui libri apocrifi la Chiesa Cattolica ha costruito il purgatorio, eccetera, eccetera. Quindi, però supponendo che Salomone avesse detto questo, un essere umano muore per i suoi pensieri, ma Salomone era Vecchio Testamento, che ne capisce della grazia di Dio. Salomone non ha letto le epistole spirituali di Paolo, Efesini, Colossesi, che ne capiva Salomone? Niente capiva. Salomone era un uomo molto carnale che si è preso mille mogli pagane che l'hanno guidato al diavolo, adorare gli idoli, eccetera. Salomone non è che... Prendiamo quello di Salomone che collima col resto della Bibbia, il resto, se qualcosa non dovesse collimare... mettete un timbro, Vecchio Testamento, passato,
sì, è
sepolto, finito.
Sì, è quello che non,
Salomone era anche molto carnale, attenzione. Era un depresso, era in depressione Salomone. Vanità delle vanità, tutto è vanità, come tutto è vanità. Insomma, io non sono d'accordo con tutta vanità, c'è anche Gesù in giro, c'è anche Dio. Ah, ma lui si riferiva, ok, non è che l'ha spiegato troppo bene, andiamo avanti.
Sì, ma allora le scritture del Vecchio Testamento non si applicano adesso, quindi per sapere cosa succede dopo la morte, se andiamo in un sonno profondo o no, non andiamo al Vecchio Testamento, rimaniamo sul Nuovo, perché dopo la venuta di Gesù tutto è cambiato.
Vecchio Testamento, Gesù è venuto ad adempirlo, ok? Quindi Vecchio Testamento bisogna guardare attraverso i binocoli di Gesù, Vecchio Testamento. Quello che Gesù ha adempito, arrivederci, ciao, è finita la storia. Occhio per occhio, dente per dente, dimenticare queste cose. Gesù ha adempito col suo amore, il suo perdono. Le cose che Gesù non ha adempito e che non era possibile adempiere e che non saranno mai adempite sono cose che invece continuiamo a credere, a predicare, a credere, a praticare. Per esempio, amare Dio, amare il prossimo, amare il fratello. Queste Gesù non le ha adempite, è venuto ad enfatizzarle, accentuarle, capitalizzarle. Va bene, quindi Gesù è un divisorio nel Vecchio Testamento. D'accordo?
Amen, sì, sì, sì. Rispondiamo allora a questa domanda che lo so che molti sono confusi, si chiedono, ma dopo la morte andiamo direttamente nella presenza di Dio e di Gesù o siamo addormentati in qualche posto senza conoscenza, senza sapienza?
Guarda, a me il Signore non mi ha dato rivelazioni al riguardo. Perché? Perché la Bibbia è abbastanza chiara su questi punti. Quindi laddove le scritture sono chiare non servono le rivelazioni di Dio extra bibliche. Non ci sono lacune, non ci sono brecce che dobbiamo riempire con le rivelazioni personali. Io non ne ho avute rivelazioni di questo tipo, tranne che ho avuto un'esperienza che sono andato, ero nella casa di Dio, nel regno di Dio, ho visto un posto bellissimo, eccezionale, quello sì. Però riguardo a queste cose qui, trasferimento, appena che uno muore lo spirito si trasferisce, La Bibbia è abbastanza chiara, guarda, poi la storia che molte religioni come Testimoni di Geova, quando uno muore va ad addormentarsi e sta nel cimitero per migliaia di anni, è abbastanza noioso.
Il paradiso adesso sarebbe vuoto.
Beh, è ridicolo, no? Il testimone di Geova dico, tu vai a dormire al cimitero. Non vai a dormire al cimitero, perché non lo dice da nessuna parte questo. Però loro cosa fanno? Interpretano letteralmente ciò che è una parabola e ciò che è spirituale, e interpretano spiritualmente ciò che invece è letterale, cioè senza lo Spirito Santo. Testimoni di Geova non capiscono la Pentecoste, il battesimo dello Spirito, va bene? Quindi non possono capire la Bibbia, perché come dice il primo Corinzi 2, senza Spirito Santo non si capisce niente. Ovviamente, se dicevo, non hanno lo Spirito Santo, non possono capire. Quindi loro leggono letteralmente che uno si addormenta, uno muore e si addormenta. Ma no, questa è una cosa figurativa, allegorica. Vediamolo Giovanni 11. Giovanni 11, 11 a 14.
Giovanni 11, 11 a 14. Così parlò. Poi disse loro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo.
Ok, allora a questo punto, infatti questo fratello scrive, lui cita proprio questo, dice Gesù paragonò la morte di Lazzaro al riposo del sonno. Lui dice così, però vedi fratello, tu non hai letto bene la storia di Lazzaro. Tu parli così perché prendi mezza scrittura e dimentichi il resto. Perché se continui a leggere cosa dice? Che Gesù, è vero che Gesù dice Lazzaro dorme, perché Lazzaro era morto, e Gesù dice dorme. E lui dice, ma Gesù dice che dorme, vuol dire che la morte è dormire. Mm-hmm. No, non dice questo. Dove lo dice? Continua a leggere, 12.
12. Perciò i discepoli gli dissero, Signore, se egli dorme, sarà salvo.
Ecco, questi discepoli erano un po' la testimonia di Geova. Allora pensavano che, come dicono i Geova, si dorme, ragazzi.
No,
chi dorme non prende pesci, e Dio vuole che prendiamo pesci anche dopo la morte. 13.
Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno.
Hai capito? Quindi Gesù dice, qui lo dice chiaro, dice qui, loro pensavano, 14.
Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto.
Ok, cioè svegliatevi ragazzi. Quindi quando Gesù dice dorme, voleva dire è morto. Quindi questa scrittura non prova niente. Non prova che quando uno muore dorme o non dorme, dice niente.
Quindi, altrimenti Gesù avrebbe detto, sì, dorme, sta bene, non vi preoccupate, non niente di grave, sta dormendo nel sonno della morte, però è solo un sonno profondo, niente di male.
Avrebbe detto, sì, dorme nel mondo dello spirito, mm-hmm. Dice, no, non dorme, né qui né là, è morto.
Ok.
È morto,
sì,
a posto.
Sì, sì.
Allora, guarda, Atti 6, 56 e 59, ce l'hai lì?
Ah sì, questa è la storia di Stefano che proprio Giuseppe cita nella sua domanda.
Sì, perché lui cita, cosa cita Stefano?
Stefano, sì. Atti 7, 56.
Ecco, quindi leggiamo cosa cita lui.
Stefano dice, ecco io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio.
Ok, 59.
E lapidarono Stefano che invocava Gesù e diceva, Signore Gesù, accogli il mio spirito.
Allora,
e verso 60 dice, detto questo si addormentò.
Ecco, quindi dice, è andato nel mondo dello spirito a dormire. E perché dice si addormentò? Ma no, leggi bene 59, dice, invocava Gesù, diceva, Signore Gesù,
accogli il mio spirito.
Non è che da Gesù prepara un dormitorio, prepara un bel letto, Gesù una camomilla così che dormo bene. No, non dice questo, non dice Gesù.
Quindi nel momento della morte Stefano vede Gesù e quando si addormentò, quando muriò, fu accolto da Gesù, dice accogli il mio spirito,
e
Gesù lo accolse.
Gesù accoglie i morti, no?
Sì.
E allora cos'è il Dio degli addormentati?
No.
Gesù?
No,
noi andiamo là a dormire, Gesù è il Dio dei sonnambuli,
no.
È il Dio degli addormentati in piedi, ma per cortesia, la Bibbia dice svegliati o tu che dormi, risvegliati, dice. Quindi il suo spirito non si è messo a dormire, ma è andato direttamente da Gesù, va bene? Primo Corinzi 5,8, ce l'hai?
Secondo Corinzi 5,8.
Secondo Corinzi 5.
Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore.
Allora, partendo dal corpo non si va al dormitorio.
No, si va ad abitare con il
si
Signore.
Va abitare. E Gesù dove abita? In un dormitorio?
No.
Ma ci mancherebbe altro. Ci sono già troppi dormitori qui in certe chiese. Ti pare che c'è un dormitorio là? Giovanni 14,3.
Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.
E dov'è Gesù? In quale dormitorio è?
No, è con il Padre. È nel cielo.
Cioè, capite che qui interpretano la Bibbia letteralmente. Lazzaro è morto. Siete voi addormentati, non Lazzaro. Luca 23,42 e 43.
Luca 23,42. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Questo è il ladro?
Il ladrone crocifisso.
E Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso.
Va bene? Con me, io dove io vado, paradiso, io, tu sei lì. Non parla mai di dormitori. Quindi, caro fratello, io, va bene, non metto né Dio in cattiva luce, anzi, l'ho messo in buona luce perché ho dimostrato che all'inferno non vive nessuno. Lì muoiono, buonanotte e via. Guarda, Luca 16, 22-24, perché lui dice che, cos'è che diceva sull'Hades?
Che l'Hades, come lo insegni tu, è un posto dove quelli non salvati, quelli quando muoiono dove vanno? Vanno nell'Hades, dove non è un posto molto piacevole.
Dico io.
Sì, è così che dici tu.
E lui dice, metto Dio in cattiva luce perché nell'Hades non è vero che è un posto di tormenti, giusto?
Mm-hmm.
Dice lui. Mm-hmm. Invece io dico un'altra cosa, ma vediamo cosa dice Gesù. Luca 16, 22-24, che poi dopo tutto quello che dico io che ho altri non è che conta molto. Vediamo cosa dice il Signore.
Luca 16, 22-24. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti...
Come? Ripeti? Cosa?
E nell'Hades, essendo nei tormenti...
Poi alt, qui mette Dio in cattiva luce però.
E mette Abramo in cattiva luce.
Tutti in cattiva luce. Ragazzi, verità è verità e basta, no?
E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno.
Molto lontano, che c'era un fossato, simbolicamente, che nessuno poteva attraversarlo, molto lontano.
Ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua.
Ragazzi, leggete tutta la storia qui, Luca 16, che è molto interessante, ok?
Abramo dice no.
Ebrani gli dice: no, mi dispiace, lì
è cattiva luce anche questo.
Tu sei stato egoista nel mondo, avevi un sacco di soldi e non hai voluto condividere niente. Adesso Lazzaro è benedetto, consolate tu lì che soffri, che sei tormentato, neanche una goccia d'acqua.
È più facile dormire, sarebbe meglio dormire nell'Hades, però questi sono tormentati.
Guarda che io ho avuto delle visioni di questo posto, io sono stato in questi posti, sono stato nell'Hades. È un posto che tutti si picchiano, si torturano, si tormentano. E...
ma quello è l'inferno, no?
No, l'inferno è il lago di fuoco.
Ah.
Questo è l'Hades, è il soggiorno dei morti, certe Bibbie traducono. Mm-hmm. Va bene, però i morti senza Cristo.
Sì, sì, senza Cristo.
Dove non c'è Cristo. La gente che qui non vuole Cristo, tranquilli, se proprio non lo volete Cristo, va bene, Dio vi farà contenti, andrete in un posto in cui Cristo non c'è. E lì c'è la gente che è come l'egoista di Luca 16.
Mm-hmm.
E cosa fa? Non dice che era adultero, che era ladrone, che non era religioso. No, dice solo che era egoista. Non condivideva le sue ricchezze. E l'egoismo ti porta nell'Hades, dove non c'è neanche una goccia di acqua. E che, ma Gesù qua non lo raccontava giusto. Cosa? Gesù non diceva la verità? Noi diciamo sciocchezze. Allora, ho risposto o c'è altro da delucidare?
No, credo è chiaro.
Tutto quindi, lucidato.
E nella Bibbia, in Luca 16, dice che nell'Hades ci sono dei tormenti. Quindi non è una interpretazione. È chiaro.
Sì, è un posto dove quelli che o che Cristo non l'ha voluto, o che erano cristiani mentali, o cristiani solamente religiosi, scopriranno che era meglio che si fossero svegliati e che avessero veramente ricevuto Gesù. Però fin quando non vivi veramente in Cristo, Cristo non ce l'hai. Va bene? E, fratelli, per questo che io sono un po' un fanatico dell'evangelizzazione. Per me l'evangelizzazione è il termometro per misurare la temperatura del cristiano, va bene? Andare a sedersi in chiesa come una marmotta a scaldare una panca non dimostra niente. I farisei lo facevano. Quello che lo dimostra sono i frutti. Numero uno, amare il Signore, però non si vede chi ama il Signore, è una cosa invisibile. E allora ci vogliono le opere. Ma le opere non salvano? No, però dimostrano. E certo che non salvano, però dimostrano, va bene?
Amen.
Va bene?
Amen.
Dimostrano, grazie, chiami Dio, chiami il fratello. Allora io direi un bacione, un abbraccio a sto fratello, spero che ho risposto. Se ancora non è chiaro, continua a mandare domande che Angela ti risponde.
Ma se uno respinge Gesù tutta la sua vita e deliberatamente non vuole Gesù, seguire il Vangelo, non c'è niente di male se va in un posto dove c'è un po' di tormento, di soffrire, sapendo che alla fine comunque non soffrirà per eternità, perché abbiamo spiegato che l'anima muore, quindi non sarà un tormento eterno senza fine. Nel lago di fuoco quest'anima morirà.
Guarda, l'Hades è peggio dell'inferno, molto
perché?
Peggio. Perché il lago di fuoco non è tanto brutto come l'Hades.
Perché lì l'anima muore?
Muore.
Non soffre più?
Niente, soffre il tempo di morire.
Mm-hmm.
Va bene, Anticristo, falso profeta, Apocalisse 19, 20, 21, sono gettati nel lago di fuoco, vivi nel lago di fuoco, mm-hmm. E muoiono. E lì rimangono le carcasse indistruttibili, a monito delle generazioni a venire, cioè i potenziali angeli che nel futuro dice: ma forse io vorrei anch'io fare la strada di Lucifero, il diavolo, così sono libero, faccio quello che voglio. E allora Isaia 66, 24 dice, 66 dal 20 al 24, lui dice: a monito di tutti quelli del mondo futuro, che sta parlando da nuovi cieli e nuova terra, Isaia 66. Vabbè. A monito delle generazioni che verranno, dice: attenzione, che non vi frulli per la testa di fare l'esperimento che ha fatto Lucifero o Adamo ed Eva. E lì, a monito di quello, Dio permetterà che le carcasse, cadaveri, a cui le Bibbie traducono cadaveri, va bene, Isaia 66, 24, i cadaveri bruceranno, a monito delle generazioni a venire. Che in Cina, non so se lo fanno ancora, quando c'era un incidente e qualcuno moriva per strada, costruivano un pedestallo, non so se lo fanno ancora, e gli mettevano in cima la macchina scassata, la macchina distrutta. E tu passi con la macchina e dici: oh, caspita. E qui in Sud America si vedono molte, c'è l'abitudine di mettere le croci. Ogni volta che uno muore per strada, incidente, mettono una croce. E tu quando guidi e vedi la croce di qui, la croce di là, sì. Eravamo in autostrada, abbiamo visto c'era una croce con la luce, la candelina, la casettina, e lì vicino alla casa, non so se ti ricordi, c'era la bicicletta di un giovane.
Sì.
Una bicicletta da corsa di un giovane.
Come un monumento che hanno lasciato.
Bicicletta lì. Da corsa proprio. Mm-hmm. E hanno lasciato lì la bicicletta, nessuno la tocca. E io ogni volta che passavo di lì dicevo: caspita, vedi, un giovane, un ragazzo, forte, snello, atleta, guidavo la bicicletta magari non in modo difensivo, non in modo prudente. E Dio permetterà le carcasse che brucino per sempre. Va bene? Dio non godrà. Infatti dice il Signore in Ezechiele, Geremia, dice: io non ho gioia nella morte del malvagio, dice. Ok?
Bene.
Quindi il Signore non gode nella morte dei suoi nemici. Quindi voi satanisti che accusate Dio, lo vedo nel qualche dibattito in internet, che Dio manda l'inferno a soffrire per sé. C'è stato un satanista una volta che ha detto: metti la mano su... Non è che si chiamano satanisti, si chiamano atei, si chiamano pensatori, si chiamano liberi pensatori. Nessuno dice che sono satanista, perché è una categoria di gente che si vergogna di se stessa, no? Tranne pochi. E allora questo qui diceva: metti la mano sul fuoco e vedi quanto riesce a resistere. Ora immagina un Dio che per l'eternità ti fa bruciare così, a strillare. Che Dio è? E sono d'accordo con il satanista, Dio non è così.
Amen.
ti fa morire e buonanotte.
Amen.
D'accordo?
Amen.
Quindi per questo dico, l'inferno è molto molto meglio il lago di fuoco dell'Hades, che l'Hades devono stare lì migliaia di anni. Va bene, quando si è aperta la terra, e quelli che mormoravano contro Mosè, mormoratori New Age, nei tempi del libro dei numeri, si è aperta la terra, cos'era? Numeri capito?